tutti i giovedì dalle 17.
E allora 17, 18 minuti, perché mo 17 e 17 desti tempi mi sembrava troppo, ecco, insomma, già ci svegliamo in un giorno in cui ci sentiamo noi sicuramente un po' femministe, transfemministe, queer, un po' più sole, ma come dicevamo stamattina nel bellissimo ricordo, che ringrazio le voci che hanno così, che hanno avuto insomma l'immediatezza di riuscire ad affrontare il ricordo di Ben Hooks di oggi, perché esatto, come dicevano, non c'è tempo per farsi trascinare dal nero del lutto, perché c'è molto da fare. Questo mi sembra, così, con un po' di nodo alla gola, così the show must go on, detto col nostro linguaggio, no? Non è che lo show deve andare avanti, deve andare avanti la lotta, la resistenza, l'amore che ci mettiamo, l'orizzontalità, l'apertura, la determinazione, la rabbia piena d'amore, no? Mi viene in mente Ben Hooks, mi viene in mente Rachele Borghi, mi vengono in mente tutte queste grandissime persone. Certo, Ben Hooks era abbastanza insuperabile e insomma, credo che continueremo a parlarne, continueremo ad avere modo di tenerla viva, di tenere a mente le sue pratiche scritte in minuscolo, perché non è l'importanza della persona, non è il monumento alla persona, i monumenti sono fatti per essere tirati giù, è il senso delle cose che deve rimanere. Scusate, ma non potevo dire niente, quindi alle 17:20 direi che diamo inizio a questa nuova puntata dell'Eschina del Sol. Voi oggi mi sentite da sola? No, non sono così antipatica che ho fatto scappare tutto. Bene, insomma, Victor, lo sapete, ormai è tornato a Valparaíso e faremo subito tesoro delle informazioni che ci manda, ma sicuramente Mariano invece, in un giorno di sciopero generale, gli è toccato un attimo correre, ecco, ha avuto un attimo da fare. Quindi che dire, che noi oggi la gran parte della trasmissione continueremo quel bellissimo racconto su Emilia Baucis, perché oggi forse ha più senso che mai raccontare come una comunità, perché chi era Emilia, quale desiderio di rabbia e rabbia per le ingiustizie hanno fatto sì che Emilia raggruppasse intorno a sé una famiglia grandissima di persone, non solo una famiglia grandissima, ma una famiglia che sta accompagnando sua madre nella lunga e faticosa lotta verso la verità e la giustizia. Quello che volevamo fare è uscire dal dover definire Bau come una donna trans mapuche, perché non è così semplice parlare di donne trans mapuche in una società che sicuramente sta cambiando il suo corso, ma non possiamo non definire, come tante altre, una società profondamente transfobica. Questo in tutti i livelli della società, ecco, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, sono cose che ci diciamo sempre. Infatti, insomma, ascolteremo questo racconto perché è stata proprio la forza del suo voler determinare la sua persona in un percorso di liberazione di se stessa, che però vedeva insieme unito ad altre realtà di questo mondo, ha fatto di Bau la persona bellissima e la guerriera accolta nella comunità mapuche, che ne ha fatto appunto una guerriera mapuche. Quello che noi faremo sarà mandarvi appunto diversi audio che ci hanno mandato non solo Denise, la sua mamma, ma anche sicuramente tante sue compagne di studio, tante compagne di università che poi sono diventate sue amiche, tante femministe e transfemministe che l'hanno accompagnata nella sua vita. E allora io direi che approfittiamo della voce di Linda Quebrada, enorme figura trans brasiliana, che sicuramente ha aperto un portone lasciando una strada aperta per tantissime realtà di giovani trans nere cresciute nella favela, e che quindi insomma le difficoltà nel mondo vanno proprio al di là della propria scelta sessuale. Detto questo, dopo Linda Quebrada, che ci ascoltiamo con Bicia Prieta, andiamo piano piano ad ascoltare, come abbiamo come facciamo spesso, ad ascoltare questi questi audio e a tradurveli man mano.
Estranha, louca preta da favela. Quando ela tá passando, todos rindo a cara dela. Mas se liga, macho, presta muita atenção. Senta e observa a tua destruição. Que eu sou uma bicha louca, preta, favelada. Que quando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada. Se tu for esperto, pode logo perceber que eu já não tô pra brincadeira. Eu vou botar é pra fuder. Que bicha estranha, ensandecida, arrombada, pervertida. Elas tomba, fecha a causa. Elas é muita lacração. Mas tá aqui, eu não tô te ouvindo, boy. Eu vou descer até o chão. O chão. O chão. O chão, 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 chão. Bicha preta. Tra, tra, tra. Bicha preta. Tra, 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 tra. Bicha preta. Tra, tra, tra. Bicha preta. A minha pele preta é meu manto de coragem. Impulsiona o movimento e vai, desce a viadagem. Vai, desce, 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 desce a viadagem. Olheira com um quê de chinerela. Eu saio de salto alto, maquiada na favela. Mas se liga, macho, presta muita atenção. Senta e observa a tua destruição. Que eu sou uma bicha louca, preta, favelada. Que quando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada. Se tu for esperto, pode logo perceber que eu já não tô pra brincadeira. Eu vou botar é pra fuder. Que bicha estranha, ensandecida, arrombada, pervertida. Elas tomba, fecha a causa. Elas é muita lacração. Mas tá aqui, eu não tô te ouvindo, boy. Eu vou descer até o chão. O chão. O chão. O chão, 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 chão. Bicha preta. Tra, tra, tra. Bicha preta. Tra, 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 tra. Bicha preta. Tra, tra, tra. Bicha preta. Eu sempre borralheira com um quê de chinerela. Eu saio de salto alto, maquiada na favela. Mas que pena, sou agora um viu que bela aberração. É muito tarde, macho alfa. Eu não sou pro teu bico, não.
Allora, indubbiamente una potenza, anche Linda Quebrada. E allora io darei inizio piano piano all'ascolto di questi audio, perché poi abbiamo anche altre cose da dire, abbiamo bisogno un po', un bisogno fisiologico di dirvi qualche cosa che riguarda i prigionieri politici della rivolta, i due giovani prigionieri che stiamo seguendo. Non entrerò molto nello specifico, ma insomma qualcosa lo dobbiamo dire, perché è inutile fare qua finta di niente. Tra qualche giorno, lo sapete, in Cile ci sarà il ballottaggio. Noi abbiamo provato a seguire, abbiamo seguito per tanti mesi, ci siamo emozionati, ci siamo fatti venire la pelle d'oca, abbiamo pianto dietro quella che era la rivolta cilena, la stesis, la potenza che ci arrivava dalla rivolta di un popolo. E poi abbiamo smesso di parlarne e vi voglio spiegare perché. però insomma ogni cosa a suo tempo, quindi io insomma non vorrei rubare altro tempo alla narrazione, al racconto di chi era Emilia Bau, perché lo torno a dire, chissà oggi più che mai, le vite delle altre persone ci possono insegnare tantissime cose, le loro azioni, i loro scritti, i loro fatti. E allora io vi manderei il primo audio e torniamo poi in voce per farvi la traduzione.
Hola a todos, Mari Mari, a todos los auditores. En primera instancia, muchas gracias por este espacio que se levanta en memoria de Emilia Milén Bausis, Huaychafe de la Mapu. Bueno, yo les vengo a contar un poco lo que fue mi experiencia como amiga y compañera muchos años de Emilia. Nos conocimos el primer año de universidad cuando estudiábamos artes visuales y para mí haber conocido a Bausis fue una experiencia transformadora. Es una compañera que llevo en mi corazón y la llevaré por siempre, por siempre. Fue una persona quien el momento en que le vi me impresionó por su energía y su espontaneidad, por su seguridad. Era una persona muy clara en sus deseos y en sus convicciones. Jamás se quedaba callada con lo que le incomodaba. Jamás se quedaba callada cuando había que defender a alguien frente a lo que le parecía injusto. Mucha seguridad siempre en su palabra, en su caminar, en su rap, en su música. Siempre rabiosa, siempre juguetona, siempre amorosa. Ella me enseñó muchas cosas. Me sigue enseñando hasta el día de hoy. Yo creo que es un viaje que no se acaba. Lo que ella me ha venido a entregar y ha venido a entregar a muchos seres con su ternura y con su lucha, la cual la tenía muy presente, jamás lo olvidaba. Bausis era una persona luchadora de corazón, de espíritu. Era una muy buena amiga, muy tierna, muy tierna, y eso principalmente. Jamás lo olvidaremos. Yo sé que Bausis vive en las plantas, vive en todos los corazones que resisten, vive en la calle también, vive en la revuelta, vive en el inconformismo de este sistema que nos oprime. Así que arriba los que luchan, arriba los corazones que resisten.
Ecco, questo era il primo audio, ce l'ha mandato un'amica del cuore di Emilia. Che proprio ci racconta che lei ha conosciuto Emilia quando studiavano all'università e la prima volta che l'ha conosciuta per lei è stato quasi magico, sono diventate amiche, non si sono più fermate. Effettivamente lei racconta come un rapporto di grande ammirazione che lei aveva verso Emilia. Emilia era una persona che dava tantissimo, sempre giocherellona, sempre piena di energia, ma anche non riusciva a digerire nessuna ingiustizia, e le parole della sua lotta le metteva nel suo rap, nella sua musica, nelle cose che amava e nelle infinite persone che riusciva a coinvolgere ogni volta che parlava, perché erano in tante che l'ascoltavano. Quello che oggi mi sento di dire è che il viaggio che abbiamo iniziato è un viaggio che non è ancora finito, che non si ferma. Porteremo la tenerezza che lei metteva nella lotta. Era un'amica assolutamente unica, un'amica dolcissima, e quindi una persona che ci ha dato un sacco di affetto e che riponeva questo affetto non solo nelle persone ma anche nelle piante, nelle cose, nell'ambiente che aveva intorno e che appunto è poi l'ambiente che aveva scelto per vivere. Continuiamo ad ascoltare.
Como última acotación, quise decir de que a pesar de que nos arrebataron a la Bau, que nos arrebataron mirarle a los ojitos y sentir el sonido de su risa, jamás nos van a arrebatar su memoria y la llama que ella enciende en nuestros corazones, de la cual cada uno de nosotros somos parte en esta lucha y en esta resistencia.
Allora, qui voglio tradurre perché non mi voglio perdere neanche una parola. Quello che vorrei che rimanesse chiaro è che nonostante ci abbiano tolto la possibilità di guardare gli occhi di Bau, di guardare Bau in faccia, di guardare i suoi occhi, non ci leveranno mai la sua memoria e quello che lei ci ha insegnato, non ci leveranno mai il modo di lottare contro questo sistema che non ci accetta e non ci vuole.
De lo que es vivir en este mundo violento. Jamás podrán arrebatarnos la llama de nuestros corazones que Bau encendió en nosotros y que muchas luchadoras y luchadores de la tierra siguen y seguirán.
Nonostante abbiano ucciso Bau, non uccideranno la fiamma che Bau ha messo nei nostri cuori e che continua nei nostri cuori e che porteremo avanti per continuare le nostre lotte.
Encendiendo.
E questi erano solo i primi due audio fatti appunto da un'amica del cuore di Bau. Poi a riprendere la parola credo che sia proprio Denise, che due volte fa, insomma due puntate fa, abbiamo intervistato al telefono, ovvero Denise Obrecht, la mamma di Emilia.
Buenas tardes, soy Denise Obrecht, mamá de Emilia Bau Herrera Obrecht. Quería agradecer que nuevamente me estén contactando para contar un poco más de lo que está pasando en el juicio de Emilia Bau por su asesinato el 17 de febrero de este año en Desagüe Panguipulli, Chile, ya que llevamos 10 meses y aún están en periodo de investigación, siendo que primero habían dicho que eran 120 días y después alargaron a 90, pero de eso realmente ya ha pasado bastante tiempo y el juicio todavía no se inicia. En este momento, de las personas que fueron contratadas y que portaban armas cuando fueron detenidas por carabineros, arrancando luego del disparo que mató a mi hija, hay dos personas que se encuentran en la cárcel en Concepción, quien ejecutó el disparo y quien lo incitó. Ellos se encuentran detenidos en la cárcel de Concepción, y otro que estaba detenido, que era el que manejaba la camioneta, se le dieron libertad pero con detención nocturna en su casa.
Allora, la voce che sentite è quella di Denise, appunto, che con cui già abbiamo parlato l'altra volta. Denise chiaramente ci parla un po' più di quello che sta succedendo dal punto di vista giudiziario dopo l'omicidio di Bau proprio nella zona di Panguipulli. Prima sono stati chiesti 120 giorni per le indagini, poi altri 90. Il risultato è che sono passati mesi e mesi e qui sembra non muoversi veramente niente. Quando succede così tocca a lei e alle compagne e compagno di Bau riuscire a smuovere qualcosa. Le due persone che sono state arrestate per l'omicidio di Bau sono colui che avrebbe effettivamente sparato, che si trova nel carcere di Concepción, e la persona che invece guidava il mezzo che ha portato le persone sul diciamo sul luogo, che invece si trova ai praticamente domiciliari notturni, alla libertà vigilata e poi l'obbligo di dormire a casa, che fa un po' ridere, però insomma questo è. Continuiamo a sentire cosa ci dice Denise.
Por lo tanto habrían solamente dos detenidos, que son los que ejecutaron el disparo y, como les explicaba, quien lo incitó. Pero de quienes planificaron esto o planificaron, fueron los autores intelectuales, todos se encuentran en libertad, partiendo por el administrador general Fernando Pugamate, empresario Peter Gil Planella, empresario en Santiago, ex marino, quien prestó una escopeta de guerra al que disparó, y el comité de vecinos del condominio, ya que estas personas también son responsables de a quienes se contratan en ese lugar. Ellos aceptan o no, luego de conocer los antecedentes, de a quienes se están contratando. Por lo tanto, también siento yo que tienen responsabilidad.
Allora, diciamo, insieme, giustamente la mamma di Bau dice che queste sono le uniche due persone che per adesso sono implicate nell'omicidio, ma non sono gli autori intellettuali. Degli autori intellettuali nessuno è stato messo in mezzo, di chi ha pianificato. Stiamo parlando dell'amministrazione generale Fernando Pucamante, di un altro amministratore ex marino, quindi io mi immagino ex appartenente alla Marina, che sarebbe colui che avrebbe prestato le scopetta, quindi il fucile, per sparare. E poi i comitati dei vicini di questo condominio, quindi stiamo parlando di una sorta di residence, e i vicini sarebbero quelli che avrebbero contrattato e che comunque avrebbero detto: fatelo voi, noi famo gli ignorri, facciamo finta che stiamo a fare il bagno in piscina, voi intanto levateci questo problema. Quindi voglio dire, è chiaro che che soprattutto dopo i fatti hanno fatto assolutamente quelli che cadevano dal pero, sapendo che comunque non potevano, fosse anche solo per una questione territoriale, non essersi accorti di niente di quello che stava succedendo,
perché habían sido ya avvisados por los antiguos guardias de seguridad que estas personas que habían sido contratadas hacía muy poco tiempo portaban armas, hostigaban a los demás, tenían un vocabulario muy de cárcel, carcelario o choro, que andaban diciendo que sus armas tenían sed de matar, pero hasta el momento no ha pasado nada en relación a los que planificaron.
Allora, vado pezzo pezzo perché queste sono le cose importanti. Allora, chiaramente, perché questo comitato dei vicini? Perché il comitato del vicinato era stato avvisato che queste due persone erano state armate ed erano state sciolte nel territorio, e che tra l'altro non solo già prima avevano minacciato persone random, quindi comunque anche questo comitato dei vicini ha preferito spaventarsi, poi tacere ed essere complice piuttosto che denunciare che effettivamente questi due erano un po' due bestie armate allo sbaraglio, e che parlavano anche alle persone. Lei usa, diciamo, un termine che noi non usiamo, però sicuramente avevano un modo di parlare molto violento, quindi dicevano di essere assetati di uccidere qualcuno, no? Chi parla così? E quindi, insomma, spaventando anche persone che però poi hanno preferito essere colluse.
Tanto all'amministratore generale come al signor Peter Gil Planella y el comité de vecinos, ya que son gente en general poderosa, con muchos recursos económicos, ya que este lugar era bastante caro, los terrenos, aproximadamente 500 metros por medio millón de dólares o 5.000 metros cuadrados, y bueno, sin contar lo que les costaría en sus casas, que eran bastante grandes, pero que fueron todo el tiempo protegidos por carabineros. O sea, los recursos de nuestro país se utilizan en personas que están simplemente no permitiendo ni aceptando lo que corresponde que sea legal, como que la gente ingrese a las playas de forma libre, que es algo que les conté en la entrevista anterior. Y bueno, esperemos que estas cosas empiecen a cambiar y se comiencen a visibilizar. Es por esto que agradezco que ustedes estén informando al público de lo que ocurre aquí en nuestro país.
Allora, aggiunge che questo condominio, comunque questo comitato del vicinato, è comunque un gruppo di persone ricche, di persone poderose, di persone che hanno comprato 500 metri quadri di terra, mi pare che diceva $500,000, no, mi pare un po' caro. No, vabbè, perché saranno zone esclusive, super belle.
Sì,
scusa,
perché
ben arrivato Mariano,
va,
ancora
va, sì, non mi volevo mettere così. Credo, non so se lei si è fatto confusione, perché parlava prima di 500 metri per descriverci il terreno e dopo 5.000. Comunque sta parlando di terreni.
Comunque
che...
mezzo ettaro a $5,000 non è che mi pare proprio regalato.
Appunto,
ecco.
Comunque parlava di questo, di una cifra attorno ai sì, al mezzo milione.
Al mezzo milione di dollari.
E diceva,
parla.
Queste persone che si permettono, che possono comprare, diciamo, questi terreni o queste proprietà per mezzo milione di dollari, addirittura già hanno i carabineros
che li difendono. In tutto questo tempo, esatto, la difesi, quindi i soldi dello Stato vengono usati, come dicevamo l'altra volta, per levare il territorio alle popolazioni ancestrali, per violarlo e farlo diventare una risorsa turistica, quando non è turistica comunque terreno da paura, posti paradisiaci per grandi borghesi, possibilmente, lo posso dire, bianchi, ecco, tanto ormai.
Bueno, también podría informarles que qué estamos haciendo nosotros como la familia o las conocidas. Quiero también aprovechar de decir que gracias a las organizaciones de defensa de la MAPU, organizaciones feministas, animalistas, ambientalistas, sí se me han hecho algunas entrevistas en radio de nuestro país y también algunos conversatorios, se están haciendo también de alguna manera actividades para apoyar al pillo de amigos de Bau, que instalaron en memoria de Bau un refugio de animales donde pueden vivir libremente, caminar por el campo. En realidad hay mucha gente que nos ha apoyado, pero lo que siempre ha faltado es la difusión del caso de Bau en los medios más conocidos, más comunes, que son la televisión chilena. Ahí esto está totalmente, parece prohibido tocar el tema, porque aunque hemos pedido que nos escuchen, que de alguna manera podamos visibilizar lo que pasó, no nos han escuchado, por lo tanto nos estamos movilizando así, o sea, entrevistas, participación en actos, hacer ferias en nombre de Bau, dar a conocer lo que pasó. Bueno, y a lo mejor va a ser un camino muy largo, pero siento que es algo que debemos hacer. Y hasta yo como mamá, hasta el último día de mi vida, espero poder realizar estas actividades, porque no puede existir personas que contraten a hombres que no les importa la vida de los demás para matar a personas que se preocupan por los demás, que, por ejemplo, defienden las cuerpas, que no sean discriminados personas que sienten o que han cambiado su género, que sienten de forma distinta la sexualidad, el género, la forma de expresarse, y que protejan a los animales, que defiendan la MAPU, que no estén de acuerdo con que estén destrozando nuestra naturaleza. Por lo tanto, es muy injusto lo que pasa en este país, que las personas que son activistas, que están tratando que las cosas cambien para el bien de todo el planeta, sean secuestradas y finalmente las maten, porque no es el único caso, hay muchos, y todos los días nos estamos informando de que continúan ocurriendo estas cosas. Así que si ustedes lo pueden difundir a otros países, a otros lugares, agradezco. Y todos los que estamos resistiendo aquí también agradecemos el apoyo que nos han brindado.
Vabbè, insomma, indubbiamente forte sentire la voce di Emilia, di Denise, che continua a dirci che effettivamente ci racconta un po' cosa stanno facendo loro, e quindi le prime attività che hanno fatto è stato sì sicuramente rilasciare intervista in qualche radio locale che a parte dei loro territori, e fare degli incontri in cui si parlava un po' di chi era Emilia, che cosa faceva, di cosa si occupava. e anche di quello che gli è successo. Quello che manca però è sicuramente un'attenzione rispetto ai media mainstream, che invece tengono completamente all'oscuro tutta questa cosa, tutta questa storia. Un'altra cosa molto bella, un'iniziativa molto bella e che rispecchia molto bene Bau, è stato mettere insieme dei soldi per dedicare a Bau e nominare col nome di Bau un rifugio per animali. Bau era una persona che non amava solo la vita, le persone, il territorio, ma rispettava molto gli animali, e quindi lì è un rifugio per animali che invece possono vivere liberi, possono correre e possono vivere in libertà. Un'altra considerazione amara che fa rispetto anche alla poca attenzione che c'è non solo rispetto all'informazione ma rispetto alla giustizia per la storia di Bau è proprio il fatto di verificare che si vive in una società che non accetta persone che fanno una scelta differente al proprio corpo biologico, una scelta differente rispetto alla propria sessualità, al proprio stile di vita, che vogliono vivere in un mondo differente, vestirsi in un modo differente, affermare e prendersi lo spazio in questo mondo della propria differenza da chi poi o comunque della propria esistenza.
Sì, aggiunge lei che il caso De Bau forse diciamo è diventato conosciuto, però non è l'unico, no? In quanto alla violenza che si esercita contro le persone così non eteronormate, contro le persone che difendono l'ambiente. Quindi lei ci fa sapere addirittura questo, il caso della sua figlia non è stato l'unico, non è l'unico all'interno, o meglio detto dentro del contesto cileno. Per questo ringraziava all'inizio di questo audio giustamente l'appoggio, la solidarietà degli ambientalisti, degli ecologisti, no? Delle persone che hanno portato avanti questo progetto del rifugio per gli animali.
Mari Lamien, mi nombre es Valeria Vargas, soy parte del colectivo de Arpillera en Resistencia Ainil del Huillimapu. Hoy día hemos terminado nuestra jornada de arpilleras por Bau. Hicimos una reflexión muy bella acerca de su vida, de su tránsito por esta vida y por esta lucha que llevamos a diario en la defensa de nuestro territorio. Nuestra compañera Bau físicamente no se encuentra presente, pero su espíritu, su Nehuen, está junto a nosotros todo el tiempo. Cuando salimos a las calles, cuando vamos a los territorios, apoyar las reivindicaciones, cuando apoyamos en actos solidarios, hemos llegado a la conclusión que Bau en todo momento se encuentra con nosotros, su espíritu, su Buji está con nosotros, y sabemos que eso va a continuar a diario. Es un ejemplo de lucha, a pesar de sus 25 años, nos dejó la vara muy alta en su consecuencia y en su accionar diario. El ejemplo ha quedado entre todas nosotras y la recordaremos siempre. Ahora ya a punto de cumplirse 10 meses de su asesinato por los sicarios, nosotros sabemos quiénes son los responsables. Sabemos también perfectamente que en este país no existe justicia para el que defiende la tierra. Todas las leyes están a favor del que nos ha despojado de nuestras tierras, de nuestra agua. Aquí en el Hualmapu seguimos resistiendo, y seguimos resistiendo junto al espíritu de nuestra compañera y hermana Bau, Emilia. Bau Emilia estará siempre con nosotras. Marichicueu.
Beh, questa era la voce importante di Emilia Vargas Lagos, una compagna appunto mapuche. Come sentite, il suo corpo materialmente non è più qui. La presenza di Emilia si sente ogni volta che appunto avevano appena finito un'attività col collettivo Aymun, mi sembra, se non sbaglio, col telaio.
Sì, l'arpicera è un tipo di tessuto molto molto scarso, veramente non so in italiano quale la parola.
È un po' come quando le nostre...
È quello sul quale lavorava Violetta Parra, che esatto. Lì è diventata famosa.
Il telaio a mano... cui Mapuche ancora producono i loro EP, insomma.
Sì. E avevano fatto questa giornata, diciamo, in memoria di Vau, riflettendo.
Sì, che non era solo pratico, ma era proprio mentre sì. si lavorava, c'era una discussione, riflettevano intorno all'importanza di Emilia, a quello che gli ha trasmesso, alla potenza che loro sentono, alla presenza di Emilia che sentono ogni volta che scendono in piazza, in una piazza che si riempie per rivendicare appunto quel territorio da cui vengono portate via quelle leggi, contro quelle leggi dello Stato che comunque i territori li regalano scontati a personaggi che non se ne sanno prendere cura.
Sì, dicendo e ripetendo, ribadendo come diceva la madre de Vau, che ovviamente non c'è giustizia nello Stato cileno per chi difende la terra, e ci segnalava che Vau, con solo 25 anni, ha lasciato la soglia troppo alta, no?
Una soglia altissima di coscienza,
lotta, coscienza,
esatto,
sì,
di elaborazione di queste cose. Solo 25 anni. Continuiamo a sentire Valeria.
Quando exigimos justicia, creemos en nuestra justicia. Cuando exigimos venganza, nuestra venganza será que si una cae, 10 se levantarán. Y nosotros continuaremos el camino y la senda de nuestra hermana, porque la lucha por la defensa de nuestro territorio, la lucha por la defensa de nuestra Ñuque Mapu, no se acaba cuando nos asesinan o matan a una, sino que nos levantamos no 10 ni 100, sino miles defensoras y defensores del territorio. Marichihuahua.
Beh, indubbiamente conclude Valeria dicendo che quando moriamo ci vogliamo giustizia, ma quando siamo presenti abbiamo un desiderio di vendetta. Questa vendetta noi ce la prenderemo, perché sappiamo che se ci portano via Vau ce ne saranno altre 10, forse anche altre 100, sicuramente altre 1000 che si alzeranno, che saranno pronte a prendere l'eredità di Emilia e quella di tante altre e a portarla avanti. E questa secondo me è una cosa bellissima e importante, quindi la certezza di sapere che non c'è Emilia ma ci saranno altre 10, 100, 1000 persone che si alzeranno e porteranno Emilia nelle piazze, porteranno il pensiero, quello che Emilia era nella sua interezza, lo porteranno avanti, e con un bel Marichihueu a cui veramente ci aggiungiamo, come sapete, 10 volte forza, a cui noi ci uniamo. Mandiamo questo saluto al compagno di Emilia, a Valeria, a Denise, le vogliamo ringraziare, e io sono molto contenta perché in questo modo abbiamo aperto un canale. Sappiamo che adesso con loro c'è un canale aperto, loro ci hanno mandato questi audio, io gli ho riconfermato che saremo qui a rompere questo cerchio di silenzio che c'è sulla storia di Emilia, ma insomma ce lo siamo detto tanto in questi ultimi mesi e non smetteremo di dirlo per tantissime persone che vengono lasciate indietro. E allora io sono molto emozionata, soprattutto in una giornata come oggi, devo dire, ve l'ho già detto all'inizio, credo che parlare di queste cose abbia un senso in più, ricordandoci insomma tante parole che tante grandi donne in questo momento ci hanno lasciato nella giornata di oggi e che ci aprono veramente, ci insegnano veramente un grosso amore nella lotta, amore nella vendetta, questa qui che ci dice Valeria, amore nella battaglia che portiamo avanti tutti i giorni, non scordarci di farlo sempre. Appunto con una positività, con un sorriso, no? Questa la gioia della lotta. Ognuno un po' usa il suo linguaggio, ma insomma ce lo diciamo anche tra di noi. Rimane, credo, che quando noi qui lo ascoltiamo da persone che parlano di recupero del territorio, di popolazioni indigene, di tante cose, c'è sempre molto da imparare. Che dici?
Certo di sì, non voglio suonare o sembrare troppo ortodosso, ma lo diceva il Che Guevara, no? Il vero spirito che muove un rivoluzionario, una rivoluzionaria ai rivoluzionari è l'amore alla fine, e si tratta di quello, di portare avanti la lotta con gioia e soprattutto con amore, o se si vuole vedere di questa forma un odio giustamente mosso d'amore. Di quello si tratta. Il caso di Bau è importantissimo, già abbiamo spiegato perché, ovviamente per la storia che penso a questo punto ormai conoscete, perché non è l'unico caso di questo tipo in Cile, e perché giustamente ci fa capire qual è la situazione di repressione e di violenza in Cile contro chi è una persona diversa rispetto alla normatività, una persona solidale con la causa mapuche, una persona che difende l'ambiente e la terra, e così sembra che sia il destino dentro dei confini dello Stato cileno per queste persone, no?
Sì, niente, qua mi arrivano spiegazioni giustamente che l'arpigliera sono anche delle cose che loro fanno. Per esempio, c'è una in camera che mi ha portato Geraldi, no? Quindi sono anche un po' dei teli in cui loro disegnano le donne mapuche, no? Che servono, immagino, anche poi per vendere, per finanziarsi. Insomma, è un lavoro culturale antico, ma giustamente che hanno saputo anche rendere moderno. E allora io direi che chiudiamo qua questo focus che abbiamo fatto su Bau, che come sapete è una storia che continueremo a seguire. Noi abbiamo ancora pochi minuti perché Eder è già di là, come sapete apriremo il secondo appuntamento riguardo al processo di pace. Chiaramente abbiamo cominciato da lontano per arrivare a parlare del processo di pace che è stato in Colombia, ma prima di chiudere io vorrei dirvi altre due cose. Intanto però vi vorrei mandare questo bellissimo brano della Lira Libertaria. E lo vorrei dedicare a Mattia Giordano e a Felipe, perché sì, poi due paroline un po' avvelenate le diremo. Intanto armate la Lira Libertaria.
No te enojes, lápiz viejo, por escribir tanto.